Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Luciano Baglioni e Pietro Costanza nel novembre 1994 imboccano la pista giusta e si mettono sulle tracce degli assassini. Ripercorrono date e gli orari delle rapine e degli omicidi. Controllano i ritratti dei banditi descritti dai testimoni. Baglioni e Costanza conservano un sospetto. Gli autori possono essere poliziotti, magari loro stessi colleghi. Sparano troppo bene, con armi da guerra, conoscono strade sterrate, viottoli di campagna e comunque riescono sempre a fuggire, ad eludere i posti di blocco. Luciano Baglioni.
Soprattutto la nostra, diciamo, attenzione veniva rivolta già da allora comunque ad ex appartenenti alle forze dell'ordine, perché che secondo noi, se non il nostro ragionamento, era quello che comunque questa banda non apparteneva alla malavita organizzata, neanche alla delinquenza comune, perché fino a quel momento comunque non avevamo mai avuto indicazioni da nessuno, mai informazioni, mai nessuna voce, diciamo, all'esterno.
Sono certamente killer professionisti, non sprovveduti malviventi, come sottolinea Pietro Costanza.
La cosa strana era: come fanno questi a sapere tutto di una banca prima di colpire, sapere chi è il direttore, sapere che macchina hanno, sapere addirittura particolari le donne delle pulizie? E questo a noi ci faceva pensare che facevano dei sopralluoghi accurati, dunque stavano molto tempo a fare dei sopralluoghi.
Cinque poliziotti attrezzati, armati, preparati, senza scrupoli. Con le palette di servizio e i tesserini possono perfino muoversi lungo le strade della Romagna senza restare sospetto alcuno. Nel lavoro investigativo, serio, preciso e puntuale, porta Baglioni e Costanza a comprendere le azioni dei killer. Dalla fiction, Uno Bianca, giungiamo al punto centrale dell'inchiesta: le rapine alle banche.
Sono dei pazzi scatenati, ma non hanno mai assaltato banche sorvegliate da guardie giurate, va bene? Quindi, via tutte le bandierine rosse. Sempre, dico sempre, hanno rapinato banche in periferia e vicine a svincoli autostradali, per avere una via di fuga più semplice. Per cui, via le banche nei centri e quelle lontane dalle autostrade. Terzo, preferiscono le banche con le porte per gli handicappati. Sono antiblocco, non possono rimanere chiusi dentro. Via.
Non ci resta che puntare su una di queste due. Banca Rurale di Savignano e Banca Nazionale di Piazza degli Apostoli.
E tu quale hai scelto?
Piazza Apostoli.
Perché?
Ho fatto testa o croce. È uscita testa.
La svolta arriva la mattina del 3 novembre del 94. Baglioni e Costanza sono davanti ad una banca di San Giustina, in provincia di Rimini. È un attimo, forse meno di un secondo. Osservano una Uno Bianca con la targa talmente sporca da risultare illeggibile. Quindi sospetta. Il racconto di Luciano Baglioni.
Avevamo in sostanza notato un'autovettura che aveva fatto dei movimenti strani davanti a questa banca, un'autovettura che magari per un cittadino normale non aveva fatto nulla di strano, però per noi ci aveva colpito questo movimento, il fatto che la targa era quasi illeggibile perché sembrava sporcata, diciamo, di terra apposta, il fatto di rallentare molto quando è passato davanti all'istituto ci aveva un po', diciamo, dato sospetto. Come avevamo fatto per tante altre cose, altri pedinamenti, quella mattina abbiamo seguito anche questa autovettura. In un primo tempo, sinceramente, solo per prendere il numero di targa, volevamo vedere. Però poi, seguendo questo individuo che era alla guida, abbiamo visto che si addentrava nell'entroterra riminese, e soprattutto in una zona a noi abbastanza conosciuta perché per altri fatti comunque di malavita. Allora abbiamo deciso a quel punto di seguirlo, vedere un attimo che movimenti faceva e dove andava. Siamo riusciti a seguirlo fino a un paesino, quindi nell'entroterra, a Torriana, e fortuna vuole che abbiamo individuato l'appartamento in cui questa persona viveva. Siamo poi andati all'anagrafe per vedere chi materialmente abitava in questo appartamento e abbiamo trovato il nome di Savi Fabio.
Fabio Savi in quel momento abita a Torriana, al numero 29 di Piazza della Libertà. Cominciano i pedinamenti. Il suo telefono è già sotto controllo. La magistratura autorizza le intercettazioni ambientali nella sua abitazione, quella che condivide con la rumena Eva Micula. Fratelli Savi vengono poi catturati insieme ai loro complici. Confessano, poi ritrattano, ma le prove sono talmente schiaccianti ed evidenti da non lasciare dubbi. I tribunali di Rimini, Pesaro e Bologna li condannano all'ergastolo il 6 marzo del 96, fino alle sentenze definitive in Corte di Cassazione. Ma chi sono veramente i componenti della Uno Bianca? Fanatici razzisti, rapinatori pieni di scrupoli, schegge impazzite di un disegno più complesso. Per Fabio Savi erano persone che avevano semplicemente bisogno di soldi.
Io avevo la mia attività carrozzeria, mi sono sempre comportato onestamente con tutti, ho sempre portato rispetto verso tutti quanti. E un bel giorno, grazie a certi signori che hanno fatto una truffa nei miei confronti, mi sono ritrovato ad avere debiti da pagare e non avere più praticamente un lavoro e dover fronteggiare la situazione. Io ce l'avevo col mondo intero a quel momento, non avendo mai fatto nulla di male, per quale motivo mi dovevano fare una cosa che avevo 25 anni, era una cosa grande per me.
Ma intanto dopo il terrore restano ancora dubbi legittimi, ancora oggi. La reale motivazione che ha spinto i fratelli Savi, i loro complici, è rimasta senza dubbio oscura. Così come le protezioni di cui hanno goduto, forse troppe per semplici rapinatori. C'era una mente dietro quella follia sanguinaria. Se lo chiede oggi Rosanna Zecchi, presidente dell'associazione tra i familiari delle vittime della Uno Bianca.
Io sono sincera, io non credo, e poi come me e tanti altri miei associati, non crediamo molto che abbiamo fatto tutto da soli. E con quale scopo? Solo per i soldi? Io, hanno fatto delle rapine che hanno lasciato i soldi per terra, hanno ucciso delle persone, tipo Bonfiglioli, hanno ucciso il cane, hanno ucciso lui, lasciando tutti i soldi per terra. Mirri di Cesena, la moglie le ha detto: lasciate stare mio marito, vi do i soldi, hanno ucciso il marito e hanno lasciato lì i soldi. Allora io non riesco a capire questa ferocia per i soldi e poi li lasciavano lì. E noi ci siamo chiesti il perché. però dobbiamo, questo tribunale ne dobbiamo prendere atto, loro in tribunale hanno detto che lo facevano solamente per soldi, probabilmente, a mio parere, se era solamente per soldi erano pazzi, duri. Però col senno di poi capiamo che non erano pazzi, loro ragionavano bene, cioè voglio dire, avevano delle coperture, si coprivano bene.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.